Tre soldi, i documentari di Radio 3. Sostanza di cose sperate. Voci e storie dal processo 7 aprile di Massimo e Ivan Carozzi.
Nella scorsa puntata, l'origine del processo 7 aprile, i primi arresti e l'accusa di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, con un'intervista a Vincenzo Sparagna. In questa puntata, il caso di una celebre telefonata.
Ugo Tognazzi, attualmente al centro dell'attenzione cinematografica per il suo doppio ruolo di attore e di regista, è uscito in questi giorni il suo ultimo film. Ti volevo dire, perché fai il regista una volta ogni tanto? È la quinta volta che tu ti esibisci come regista.
Perché non parliamo di toni negri?
Non è questo l'argomento, né mi pare la sede. Vuoi essere...
No, mica peraltro. Cioè, vuoi essere... Un bel giorno bisogna chiarire se il capo delle Brigate Rosse è lui o sono io.
Già, sì.
Il 3 maggio 1979, finte edizioni di quotidiani come La Stampa e Paese Sera andarono in edicola con il titolo «Arrestato Ugo Tognazzi, è il capo delle BR». In realtà si trattò di una trovata della rivista satirica Il Male per sbeffeggiare l'accusa emersa nell'inchiesta 7 aprile, secondo la quale Toni Negri, docente all'Università di Padova di dottrina dello Stato, sarebbe stato la mente a capo delle BR e di un progetto di insurrezione. All'inizio dell'istruttoria che portò al processo 7 aprile, si arrivò perfino a ritenere che fosse di Negri la voce del brigatista che l'anno precedente aveva telefonato a casa dell'onorevole Moro.
Questa telefonata è stata fatta alle 14.25 del 30 aprile 1978 da una cabina pubblica della stazione Termini a Roma. Risponde la signora Leonora Moro.
Sono Nora Moro.
Senta, io sono uno di quelli che c'era qualcosa a che fare con suo padre. Devo farle un'ultima comunicazione.
Sì.
Noi facciamo questa telefonata per puro scrupolo, perché suo padre insiste nel dire che siete stati un po' incannati e probabilmente state ragionando su un equivoco. No, finora avete fatto tutte cose che sono non servono assolutamente niente.
Sì.
Noi crediamo che invece ormai i giochi siano fatti e abbiamo già preso una decisione. Nelle prossime ore non potremo far altro che eseguire ciò che abbiamo detto nel comunicato numero 8. Quindi crediamo solo questo, che sia possibile un intervento di Zaccagnini immediato e chiarificatorio in questo senso. Se ciò non avviene, rendetevi conto che noi non potremo far altro che questo.
Nel 1980 il settimanale L'Espresso uscì in edicola con un flexidisc omaggio dal titolo Fate voi la perizia fonica. Il flexidisc era un formato di vinile leggero, flessibile. Volendolo si poteva perfino arrotolare. Sul lato venne incisa la telefonata del brigatista alla signora Eleonora Moro, moglie del presidente DC sequestrato dalle BR. Sull'altro lato, per invitare l'ascoltatore a fare un confronto, era stata registrata la voce di Negri.
Ecco la voce di Toni Negri. Ripete frasi preparate dai periti che permettono un confronto fonico con la telefonata che avete sentito.
Dal comunicato stampa risulta che sia possibile un intervento politico. Le responsabilità che competono alla classe politica ci competono personalmente. Dopo una comunicazione da parte di suo padre, potremo decidere che cosa fare. Nell'attuale situazione politica crediamo solo questo, che sia possibile un intervento di Zaccagnini per chiarire le cose, ma proprio di Zaccagnini. Se ciò non avviene, rendetevi conto delle conseguenze che potremo provocare. I vostri affari vanno così male perché siete mal consigliati. L'attuale segretario politico della Democrazia Cristiana è Zaccagnini. Non insistere, non possiamo fare altrimenti.
Che la voce del BR e quella del Veneto Negri fossero diverse era chiaro a un semplice ascolto, ma se Negri venne scagionato dall'accusa fu anche grazie alla pionieristica perizia di un glottologo, dialettologo, fonetista e sociolinguista di origini gallesi, John Bassett Tramper.
Sono un gallese nato a Cardiff che ha studiato l'italianistica e le lingue romanze a Londra negli anni 60. Mi sono laureato nel 69 e durante quel periodo ho passato dei mesi all'Università di Padova, dove ho studiato con Folena, Tagliavini e le varie persone che mi interessavano. Poi ho deciso di studiare geolinguisticamente e sociolinguisticamente l'Italia, a partire dalle Tre Venezie. Mi stavo occupando di analizzare grossi campioni urbani per creare dei modelli innovativi. In quegli anni mi hanno offerto due lavori, uno come incaricato di filologia germanica a Padova e di fonetica e fonologia a Pavia. Allora, le premesse erano che ci hanno già chiamato a Peteano, al Tribunale di Trieste, per difendere i quattro poveretti accusati e abbiamo dovuto scavare per vedere chi poteva aver fatto queste telefonate ai carabinieri dicendo della morte, dell'esplosione, tutto quanto, insomma.
John Tramper allude qui a una delle tante vicende degli anni di piombo, la strage di Peteano, provincia di Gorizia, dove nel 1972 tre carabinieri morirono in seguito all'esplosione di un'autobomba. Tramper venne invitato a svolgere una perizia fonica in difesa di alcuni giovani triestini di lotta continua, poi scagionati. La perizia riguardava la voce registrata in una telefonata.
Pronto? Senta, vorrei dirle che c'è una macchina che ha due buchi sul parabrezza, no? Fra la strada di Poggio Terza Armata a Savogna.
Come? Da Poggio Terza Armata?
Da Poggio Terza Armata alla zona 500.
Si trattava di comprendere da quale zona geografica provenisse il parlante. I responsabili dell'attentato furono alfine individuati. Erano Vinci Guerra e Cicuttini, due neofascisti di ordine nuovo.
Allora, in quel caso là abbiamo rovesciato tutto dicendo non avete azzeccato le persone giuste. Non erano i quattro di Trieste, ma qualcuno lungo i paesi della Valle del Natisone. Non parlavano triestino come lingua madre, ma parlavano friulano. Allora, tu puoi barare fin quando vuoi, ma matematicamente verrà fuori da qualche parte la tua appartenenza, la tua identità linguistica.
In virtù di questa esperienza, Tramper viene coinvolto nelle indagini su alcuni casi di sequestro e poi nella vicenda che riguardò Negri e la telefonata a Casamoro.
Erano un periodo in cui tutta la linguistica giudiziaria, la sociolinguistica giudiziaria stava nascendo in qualche modo. Stavamo facendo tra ingegneri, matematici e linguisti dei modelli adeguati per analizzare le comunità e dire questo ha fatto questo, quest'altro ha fatto quest'altro. Cioè dare le responsabilità. E questo è importante. Chi è responsabile di questa cosa? Durante il caso Moro c'era l'accusa a Negri e tutto il suo seguito, insomma. Io non conosco Negri personalmente, già solo tanto a Re Bibbia l'ho conosciuto. E lì, quando ho sentito le intercettazioni, le telefonate e tutto il resto, ha detto questo non è un veneto, uno, e questo ovviamente non è Toni Negri, perché nei comizi ha un certo stile di parlare e fa delle cose strane quando parla in pubblico.
È la forma fondamentale, inclusiva dello sfruttamento che si deve commisurare con la forza, la reazione, la risposta del soggetto sfruttato.
Però in questo caso dobbiamo soltanto dimostrare scientificamente l'ovvio. Sembrava un'assurdità, ma Padova in quegli anni era un'assurdità. Succedevano cose strane, la dinamica sotto certe situazioni, se c'è vero terrorismo, se c'è depistaggio, cosa sta succedendo. Allora, non era il mio compito di dare un'analisi politica e sociale, ma potevo fare un'analisi sociolinguistica e questo l'ho fatto. avevo già a disposizione centinaia e centinaia di interviste. Mi è dispiaciuto usare questa enorme mole di persone e di lavoro per un confronto del genere, per dimostrare scientificamente l'ovvio. Questo è frustrante per uno scienziato, dimostrare l'ovvio.
Riassumendo, John Tramper dispone un confronto basato sulla cosiddetta variabilità linguistica. Da una parte la voce del telefonista BR, dall'altra un campione di voci appartenenti a maschi veneti e trentini. In un secondo momento, Tramper estende le ricerche fino alle Marche, raccogliendo e confrontando ulteriori campioni vocali. La perizia, quindi, usa i dati della variabilità linguistica che caratterizza l'italiano di diverse regioni e misura dal punto di vista fisico-acustico la voce del sospettato. In questo modo, grazie agli strumenti della sociolinguistica e della matematica, Tramper giunge a escludere la provenienza veneta del telefonista BR e avanza l'ipotesi di una sua origine marchigiana. E in effetti si scoprirà in seguito che il 30 aprile 1978, dentro una cabina telefonica nei pressi della stazione Termini a Roma, non c'era il veneto Toni Negri, ma il BR Mario Moretti, marchigiano di Porto San Giorgio.
È critico, quindi a questo punto deve intervenire la democrazia cristiana. Abbiamo insistito moltissimo su questo perché è l'unica maniera per cui si possa arrivare eventualmente a una trattativa. Se questo non avviene nelle prossime ore, non posso discutere, non sono autorizzato a farlo, devo semplicemente farle questa comunicazione. Solo un intervento diretto, immediato e chiarificatore preciso di Zaccagnini può, modifico di Zaccagnini può, abbiamo già preso la decisione, nelle prossime ore accadrà l'inevitabile, non possiamo fare altrimenti, non ho nient'altro da dirle.
Allora, gli ospiti di questa sera è un ospite, uno solo, è niente di meno che l'attore, regista e, come tutti sanno, il capo delle Brigate Rosse, Ugo Tognazzi. Effettivamente è vero poi.
Vero cosa?
No, è vero questa cosa che è il capo delle Brigate Rosse.
Beh, insomma, vero che per, diciamo, 5 minuti un certo numero di persone ci è cascato.
Ci ha creduto, sì, anch'io al primo momento dico guarda che tanto amico che era, non sospettavo questa doppia vita. Invece...
Però bisogna riconoscere che se molta gente ci è cascata, se molte persone, mi è stato riferito,
sì. Vuol
detto,
dire
ma no,
che
è possibile, seppure mai possibile,
ecco già,
ma detto seriamente e perfino con un certo panico significa che un po' la faccia del brigatista ce l'ho.
Sostanza di cose sperate. Voci e storie dal processo 7 aprile. Di Massimo e Ivan Carozzi. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate su RaiPlay Radio.